possiamo continuare il nostro viaggio sull'amore. Oggi affrontiamo il capitolo del mistero nuziale, dal dono originario al dono di sé. Ripeto, io seguo i capitoli del libro, poi chiaramente aggiungo altre cose, però è importante che abbiate il libro come testo di riferimento. Seguiamo Adamo nel suo viaggio dell'amore, che parte dalla ricerca del senso della propria esistenza, il senso della propria vita. Che senso ha la nostra vita? E Adamo, in questo suo inizio nel giardino dell'Eden, prova prima di tutto un'esperienza di stupore. È importante nella vita, e qui il Vangelo ce lo ricorda, che bisogna diventare come i bambini. Il bambino sa sempre stupirsi, meravigliarsi, non è disincantato il bambino. Si incanta di fronte al volto della mamma, di fronte ad un regalo, di fronte ad un paesaggio, ad un tramonto. Il bambino sa incantarsi perché? Perché è aperto al dono, è aperto al regalo, è aperto alla vita. Il bambino è innamorato della vita. Quindi Adamo prova questo stupore di fronte alla creazione, che lo invita a scoprirla questa creazione, a conoscerla questa creazione. Il corpo ci è stato dato proprio per questo, perché ci mette in contatto con la creazione. Ci mette in contatto con i doni di Dio. Senza il corpo noi non potremmo apprezzare i doni di Dio, perché siamo stati creati anima e corpo. Guai vivere la vita in maniera disincarnata, cercando di separare l'anima dal corpo, di concentrarsi solamente in una vita spirituale, interiore, dimenticando che dobbiamo anche amare con il corpo e nel corpo, perché Dio si è fatto corpo. Quindi corpo è tempio dello Spirito Santo, è il sacramento dell'amore, è il territorio del sacro. E il nostro corpo rimane sempre un grande mistero, perché è stato fatto per la risurrezione. Che sarà il nostro corpo alla risurrezione? Non lo sappiamo. Non ne abbiamo nessuna esperienza. Noi continuiamo a riparci il nostro corpo di qua, quando di là il nostro corpo sarà perfetto, sarà divinizzato. Questa è la nostra fede. Lungo questo percorso, il percorso della conoscenza della creazione, Adamo incontra non solamente gli animali, e guardando il suo corpo e guardando quello degli animali, Adamo capisce che non può instaurare nessun rapporto di amicizia e di amore con gli animali, perché gli animali sono inferiori all'uomo. Non puoi amare un animale perché non ti corrisponde, non è simile a te. Puoi voler bene a un animale, ma non puoi amare, perché amare significa donarsi a qualcuno. Tu non puoi spendere la tua vita per un animale, non puoi donarti ad un animale, non puoi unirti ad un animale, perché non è simile a te, e nell'amore ci vuole somiglianza. Per questo Adamo si sentiva solo, si sentiva incompreso. Adamo era angosciato in questa solitudine, quindi gli animali non possono rendere felice l'uomo. Gli animali non possono soddisfare l'amore di un uomo e di una donna, Stiamo attenti che abbassarsi a quel livello è diabolico. È il famoso vitello d'oro. E quando Adamo si sveglia, dopo l'anestesia divina, e si trova davanti Eva, ecco che prorompe nel primo canto d'amore. Il primo canto dell'uomo verso la sua donna. Questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Cioè è l'altra parte di me, è la mia metà. Quando Adamo dette il nome alla donna, la si chiamerà donna, scoprì in quel medesimo istante la sua identità di uomo. Per la prima volta Adamo si riscopre uomo, ma scopre la sua identità conoscendo la donna. La donna scopre la sua identità conoscendo l'uomo. Isha, i due termini ebraici, Genesi 2:23, Isha, la donna è stata tratta da Ish, è stata tratta dall'uomo. Non è stata creata dalla terra la donna, come per Adamo. La donna è parte dell'uomo, è la metà dell'uomo. In questa relazione, in questo rapporto che Adamo scopre davanti ad Eva, Adamo per la prima volta capisce che è stato chiamato ad un rapporto di amore. Adamo scopre la sua vocazione ad amare, non ad amare gli animali, ma ad amare Eva. Perché gli è stata data dal Signore, perché è bene che l'uomo non sia solo. Con gli animali l'uomo era solo. Gli animali non riempiranno mai questo vuoto, questo desiderio di una presenza umana, non animale, umana. Il canto di lode e di giubilo di Adamo, che intona pieno di stupore, di fronte alla sua donna, evidenzia la differenza tra tutte le creature e la donna. Solo l'amore è ricco di meraviglia e di stupore. Quando ami il tuo uomo, quando ami la tua donna, è sempre stupore, sempre meraviglia. Perché lungo il cammino della vita scopri sempre aspetti nuovi, cose nuove, perché lui, lei rimangono sempre un mistero che non riesci mai a conoscere e a svelare completamente, perché quando Dio ha creato la donna, Adamo era addormentato, la donna per lui rimane un mistero, per Eva che non c'era ancora, Adamo rimane un mistero. Capite perché l'amore è un mistero? Perché io sono un mistero e voi siete un mistero. E siamo sedotti, siamo attirati, siamo, diciamo così, quasi colpiti da questo mistero e desideriamo scoprire la fonte di tutto questo. Questo stupore nella prima coppia umana invita ad un viaggio controcorrente, per risalire, pensate ai salmoni, per risalire alla fonte dell'amore, per risalire alla sorgente dell'amore. Il bello della vita, sapete, è proprio questo. Io devo risalire tutto il fiume della mia vita per arrivare alla sorgente dell'amore. Chi mi ha donato questa vita? Chi mi ha donato questo amore? Allora, se in noi c'è questo desiderio, ecco che nasce lo stupore, la meraviglia, la voglia di mettersi in cammino verso il volto dell'amore, e questo volto è Dio stesso. Giovanni Paolo II, perché ricordiamoci, stiamo seguendo la dottrina di Giovanni Paolo II, che è stato un grande, Vi lo dicevo, 31 anni fa, nella sua prima enciclica, scriveva: l'uomo non può vivere senza amore. Lo scriveva 31 anni fa. L'uomo rimane un incompreso a se stesso se non conosce, non vive, non sperimenta l'amore. Redemptor Hominis al numero 10. Fa tremare le vene nei polsi. Lo ha scritto 31 anni fa. Questo Papa, Benedetto XVI, nel 2005 diceva: quando l'uomo ama qualcuno, assomiglia a Dio. Papa Benedetto XVI, quando l'uomo ama qualcuno, assomiglia a Dio. Nell'amore noi assomigliamo a Dio. Più amiamo, più ci avviciniamo al volto di Dio e riflettiamo nei nostri volti non solamente l'immagine di Dio, cioè Dio è nostro Padre, ma anche il volto di Dio, e assomigliamo a Lui, perché Dio è amore. Quindi quando si ama ci ricreiamo, l'altro ci ricrea, ci trasforma, ci rende santi. E tutti i santi riportano questa immagine e questa somiglianza del volto di Dio. Giovanni Paolo II, dicevo, giunti a questo punto, ci invita ad interpretare, a leggere il nostro incontro con il mondo come se ci ricevesse un regalo. Cioè tutta la creazione, dice il Papa, state ben attenti, che l'abbiamo ricevuta come un dono. Non l'abbiamo realizzata, costruita noi, ci è stata donata tutta la creazione. Quindi abbiamo ricevuto l'offerta di un dono, cioè Dio ha creato tutta la natura per me, per voi. Pensate quando andate in montagna, al mare, guardare, contemplare la creazione e pensare: ma tu tutto questo l'hai creato per me, me l'hai donato. E questo che cosa produce? Meraviglia, stupore e soprattutto lode e ringraziamento a Dio, il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. San Francesco, il cantico delle creature, tutto è dono di Dio. E questa, guardate, è una preghiera che Dio si aspetta da ognuno di noi. Dio chiede di essere ringraziato per tutto quello che ci ha donato. Quindi lo stupore, la meraviglia, l'incanto è collegato al dono. Quando un amico ti fa un regalo c'è stupore, meraviglia e gratitudine per il dono che ti è stato fatto. E questa sorpresa ti porta a riflettere e a dire: ma c'è qualcuno che mi vuole bene? C'è qualcuno che mi pensa? E mi dimostra questo suo affetto, questo suo amore attraverso un dono, attraverso un regalo. Attenzione, il dono non è prodotto da noi, non ce lo siamo fatto e dato da noi, ma ricevuto da un altro, attraverso un rapporto, una relazione. È una cosa che quando avviene ci sorprende, ci stupisce, perché non la possediamo e non la conosciamo. È un regalo, devo ancora scartarlo, aprirlo, non so che cosa ci sia dentro a questo regalo. Quindi il dono si riferisce sempre all'incontro tra due persone. Pensate agli amici, i fidanzati, gli sposi, si fanno dei regali, si fanno dei doni. Perché? Perché è costitutivo dell'amore, è costitutivo dell'amicizia, è bello farti un regalo e ricevere un regalo, fa parte dell'amore, fa parte dell'umanità, ce la portiamo dentro. ci piace fare delle sorprese, ricevere delle sorprese. E a Dio piace moltissimo donarci sempre regali e nuove sorprese. Adamo nel giardino dell'Eden sicuramente provava stupore, meraviglia davanti alla creazione, ma essendo stato messo come custode del giardino, cioè al di sopra della creazione, lo stupore con l'andare del tempo diminuisce. Pensate l'uomo, nella scienza, nella ricerca, l'uomo è sempre curioso, non è mai appagato, è sempre alla ricerca, vuol conoscere di più, sapere di più. Ce l'ha messo Dio dentro al cuore questa curiosità, fa parte di noi. Eppure l'uomo può scoprire, conoscere nuovi mondi, ma non gli basta, non gli basta. Perché? Perché tutta la creazione ad un certo punto stanca l'uomo, non appaga questo desiderio di trovare veramente la fonte della sua esistenza. E dice San Tommaso d'Aquino, tutto ciò che è al di sotto dell'uomo stanca l'uomo. Quello che è al di sotto, non al di sopra. L'uomo eleva lo sguardo verso l'alto, perché l'uomo cerca qualche cosa che è al di sopra di lui, cerca la fonte della sua vita, la fonte del suo essere, cerca suo padre, perché lui si sente, si riconosce figlio. Solo di fronte alla donna, badate bene, lo stupore rimane ed aumenta. Perché di fronte alla donna, di fronte all'uomo, tu sei davanti ad un mistero e non riesci mai a conoscerlo nella sua totalità. Non ti basta neanche un'intera vita. Però solamente di fronte alla donna e all'uomo c'è questo stupore, questa meraviglia. Adamo sta entrando nello stupore prodotto dall'incontro con la persona che gli è stata donata. Questo è fondamentale. La meraviglia rimane perché? Perché in quella persona tu scopri l'offerta, scopri il dono, e nel dono, nel regalo, c'è presente anche il donatore. Chi te l'ha fatto quel regalo? Chi te l'ha donata quella donna? Chi te l'ha donato quell'uomo? Ecco lo sguardo che rapisce, che seduce il cuore di Adamo e di Eva. Comprendiamo che il dono è possibile soltanto tra persone. Gli animali non ci fanno dei regali. Perché la persona ha un valore sacro, è immagine e somiglianza di Dio. L'animale non è immagine e somiglianza di Dio. Solo le persone, l'uomo e la donna, sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. E il dono richiede sempre alcuni elementi. Qualcuno che offra, il donatore, qualcuno che lo riceva, e la nuova relazione che il dono crea tra le persone. E non possiamo vivere senza questa relazione. È molto diverso, badate bene, dall'acquistare un oggetto. Perché? Perché non è necessario che vi sia un vincolo affettivo tra chi acquista e il venditore. È solo un rapporto commerciale. Entro in un negozio, scelgo, acquisto un oggetto, pago quell'oggetto. Ma l'ho acquistato io, l'ho comprato io, non l'ho ricevuto come un dono. Non c'è nessun legame, rapporto affettivo con il commerciante. E se io rifiuto, non prendo quel prodotto, non è che il commerciante si offende, che il negoziante si offende. Se io entro nel negozio, guardo, esco e non compro nulla, non si sente offeso, perché il rapporto è unicamente di dare e avere, è un rapporto commerciale o mercantile, se volete. Non avviene così per il dono, state bene attenti, non avviene così per il dono. Rifiutarlo, il dono, quando ti viene dato, significa ferire colui che te lo offre. Ferire colui che te lo offre. Può essere un diamante o può essere anche un fiore. Non è importante il valore del dono, è il gesto. Che significa questa differenza che troviamo tra il commercio e il dono? La risposta sta nel fatto che il dono non è soltanto un oggetto, quale che sia, di valore o di poco valore, non è importante questo. Ma il dono contiene qualcosa di colui che te lo offre. C'è in quel dono anche la persona che te l'ha offerto. E non puoi separare il dono dalla persona. Il dono, in un modo o nell'altro, è sempre la maniera di donare se stessi. Nel dono ci sei anche tu. E quando fai un regalo, fai un dono, in quel dono tu doni parte di te. Il dono, in un modo o nell'altro, ci ricorda proprio questo. Allora, se ogni dono contiene qualche cosa di colui che si dona, quest'ultimo, è colui che dona, corre un grande rischio, quello che il suo regalo venga rifiutato. Tu devi correre questo rischio. Tu fai un regalo e quel regalo può essere rifiutato, ma fa parte della relazione, fa parte del donare. Nel rifiutare il dono si rifiuta la relazione, si rifiuta il donatore. Ma può accadere anche il contrario: se il dono viene accettato, può nascere una nuova relazione, può nascere una nuova amicizia che arricchisce colui che fa il regalo. Lei ha accolto questo regalo, lui lo ha accettato, possiamo diventare amici. Altrimenti, se l'altro non accetta, è stato un rapporto a senso unico. Io ho dato, ma l'altro non ha accolto. Perché? Perché è libero di rifiutare e libero di non accogliere. Il che vuol dire che è un'amicizia non corrisposta. Puoi dire a una persona: ti amo tanto, vorrei veramente iniziare un cammino d'amore con te. L'altro ti può dire: mi dispiace, ma io non ti amo. È libero di farlo. In quel momento non può nascere un rapporto d'amore e lo devi accettare, perché l'altro non è te, è altro da te. E in amore c'è sempre questo rispetto della libertà, della dignità e della sacralità dell'altro. Vuol dire che Dio non te la vuole donare. Vuol dire che Dio non te lo vuole donare. Forse il dono sarà con un altro o con un'altra, ma devi accettare anche il rifiuto. Dice Sant'Ireneo di Leone: colui che lo offre, il dono, è glorificato egli stesso nell'offerta che presenta, se il suo dono sarà accettato. allora sei felice, perché l'altro ha accolto il tuo dono. Ciò significa che non ci può essere vero dono senza una reciprocità. L'altro accoglie e ti ridona con questa accoglienza il dono che gli hai fatto. Non si tratta di ricevere qualche cosa in cambio per il fatto di donare qualche cosa, ma si richiede che il dono sia liberamente accettato, che sia liberamente accolto. La persona che riceve il dono con gratitudine diventa co-creatrice di una nuova relazione, di una nuova amicizia che il dono stabilisce. Si crea un nuovo rapporto, si crea una nuova amicizia e tutto è iniziato da questo dono che è stato fatto ed è stato accolto. Scrive il Papa, il donare e l'accettare il dono si compenetrano, così che lo stesso donare diventa accettare e l'accettare si trasforma in donare. Io quando accetto, in questo movimento di accettazione, ti dono il mio affetto, ti dono il mio sì, ti dono la mia amicizia, ti dono il mio amore. E questo attraverso l'accettare il dono che ti è stato fatto. Sant'Ignazio di Loyola, nei suoi esercizi spirituali, scrive: l'amore consiste nella comunicazione reciproca, cioè nel dare e comunicare l'amante all'amato quello che ha, e così a sua volta l'amato all'amante. Ci si dona uno all'altro in un modo scambievole. Per Adamo ed Eva, nel caso di Adamo, Eva è un dono che ha ricevuto e viceversa. Di fatto, riconoscere che l'amato è un dono appartiene all'essenza di ogni vero amore. Io entro nella vena, nella verità dell'amore quando scopro con meraviglia, con stupore, che l'altro, l'altra mi è stata donata. E se io la ricevo, in quel momento nasce una storia d'amore. Ma è l'essenza di ogni vero amore. La scoperta del dono ci fa comprendere che in una relazione d'amore la presenza dell'amato è già un regalo sorprendente che arricchisce la tua esistenza. Quindi la chiamata all'amore precede, anticipa gli amanti stessi, cioè quell'amore che loro scoprono in questo rapporto gli è stato preparato, gli è stato dato prima, gli è stato versato nei nostri cuori senza che lo sapessero. Il loro amore è stato versato precedentemente. Pensate alla storia di Tristano e Isotta, si sono incontrati ma non si sono amati subito. Dopo che hanno bevuto il filtro che gli è stato dato, il filtro dell'amore, si sono persi uno nell'altro nell'abbraccio degli amanti. Ma prima del filtro non si conoscevano e non si donavano, anzi si detestavano. Dopo che hanno bevuto il filtro hanno perso la testa uno per l'altro. Vuol dire che quel filtro è quell'amore che viene versato, donato gratuitamente nei loro cuori. Quindi noi non potremmo amare nessuno se prima non ricevessimo in regalo, in dono, questo amore. Chi ce lo dà? Ce lo dà Dio, che è la fonte dell'amore. Non ce lo siamo prodotti da soli l'amore. Ci precede sempre il dono d'amore, l'abbiamo scoperto in noi quando? Quando abbiamo incontrato una persona, un uomo o una donna. Lì abbiamo scoperto che dentro di noi c'è questa forza, questa attrazione, questo desiderio che si chiama amore. Nasce quindi la domanda: chi mette l'esistenza di Eva nelle mani di Adamo? E di Adamo nelle mani di Eva? Chi li chiama ad un amore scambievole? È il Creatore, che affida ad Adamo il dono di Eva quando la addormenta e forma la donna a partire da una delle sue costole. Molto bello questo. Cioè la donna è parte dell'uomo, tratta dal costato, la costola che protegge gli organi vitali. Per quello la donna, quando ama il suo uomo, cerca il petto dell'uomo come il suo cuscino e dopo l'amore mette la testa sul petto del suo uomo. Perché? Perché ritorna alla sua origine. Ritorna alla sua origine. Ritorna a quella costola dalla quale è stata tratta e formata. Non è banale il linguaggio del corpo tra amanti, sapete? Perché il corpo ha tutto un suo linguaggio che lo rimanda alla Genesi. E la donna desidera stare sul petto del suo uomo, perché bisogna leggere la Genesi. Ricordiamo che Eva è qualcosa di preziosa agli occhi di Dio. Qualcuno che, a differenza di tutti gli altri esseri viventi, Dio ama per se stessa. Con il dono di Eva, Dio dà se stesso ad Adamo. Capite cos'è l'amore tra l'uomo e una donna? Dio si dà all'uomo e alla donna attraverso la presenza e l'amore dei due. Quindi tu, quando ami la tua donna, Dio passa attraverso di te e si dona alla sua creatura. E viceversa, la donna dona Dio al suo uomo, al suo sposo, al suo marito. Quindi quella famosa solitudine originaria di Adamo ed Eva, come uomo e donna, li orienta verso la fonte originaria del dono, verso la sorgente, il Creatore che li chiamò entrambi all'esistenza. La Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, al numero 24, insegna che l'uomo, il quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso, non può ritrovarsi pienamente se non attraverso il dono sincero di sé. L'uomo, per conoscersi, si deve donare a qualcuno. La donna, per conoscersi, si deve donare a qualcuno. Ecco perché Dio ha creato la coppia umana. Senza la coppia non c'è conoscenza di se stessi. Senza la coppia non c'è conoscenza di Dio. Senza la coppia non possiamo risalire alla fonte dell'amore e dell'amore sponsale. Adamo può donarsi pienamente ad Eva solo se riconosce in lei un dono del Creatore, fonte dell'esistenza della donna. Solo il riconoscimento di questa fonte rende l'amore completo. Ecco a che serve il viaggio di nozze, per scoprire in tutti questi anni di amore sponsale che questo amore ci è stato donato e insieme raggiungere la fonte di questo amore, lo sposo, Vangelo di oggi. Di là poi non ci sarà né marito e né moglie, perché il matrimonio di là non avrebbe più nessun senso. Perché? Perché la ricerca si è conclusa, perché siamo arrivati alla fonte dell'amore. E in quel momento l'amore non è più fuori di noi, ma è dentro di noi. Diventiamo anche noi partecipi alla sorgente dell'amore. Quindi la creatura non è l'assoluto. Marito e moglie non sono l'assoluto. L'assoluto è Dio, perché Dio è amore. Il corpo che ci è stato dato è testimone di questo dono originario. Nel corpo Adamo ed Eva ascoltano la chiamata ad un dono reciproco di se stessi. L'abbiamo detto, è proprio il corpo che ci spinge ad unirci all'altro sesso, perché è stato creato per questo. Ecco il famoso primo passo dell'amore sensuale, erotico. L'erotismo è questa forza che abbiamo dentro e che ci porta a conoscere e ad entrare in contatto con il corpo dell'altro, perché maschio e femmina li creò. Ma questa è la prima tappa, poi c'è la seconda, cioè la fase dell'innamoramento, cioè si accende anche un affetto, un sentimento dentro il cuore. Poi si passa alla terza tappa a scoprire che l'altro è un valore, è una dignità eterna al di là di tutti i suoi difetti, e lo ami nella sua totalità, anche con i suoi difetti. Inizia il matrimonio. Poi arrivi all'ultimo stadio, che è quello della scoperta del dono. E quando scopri il dono, scopri anche la fonte di questo dono. Giovanni Paolo II parla di senso sponsale del corpo. Il linguaggio del corpo contiene un invito all'amore, alla danza dell'amore, perché l'amore o è danza o è violenza. Le fa bene le cose il Signore. Cioè nell'amore i corpi danzano, in quella danza danno gloria a Dio. Non c'è una violenza, non c'è una sopraffazione sul corpo dell'altro, un dominio, un far male al corpo dell'altro. Ma è una danza nella leggerezza, nello stupore e nella gloria che dai a Dio, perché quel corpo ti è stato donato per la danza. Il linguaggio del corpo quindi contiene un invito al dono, un invito all'amore, è un invito sponsale che rimanda al matrimonio. Questa unione tra Adamo ed Eva nell'amore sponsale del corpo non li unisce solamente a livello orizzontale, ma li eleva su un piano di amore molto più alto, un amore soprannaturale, un amore divino. Ce l'unisce alla fonte del dono. Ed emerge qui misteriosamente la simbolica della croce. Amore orizzontale, amore verticale. Perché nell'amore si scopre l'importanza del sacrificio. Quando arrivi alla terza tappa, cioè scopri che lei ha un valore eterno, una dignità eterna al di là dei suoi difetti, sei pronto in quel momento a sacrificarti per lei. Ti accolgo nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Puoi dire questo quando sei arrivato al terzo livello, non nell'innamoramento. Nell'innamoramento tu proietti sull'altro la persona perfetta che tu desideri, poi scopri invece che è diversa. È ancora un rapporto ideale nell'innamoramento, molto soggettivo. È nel terzo livello che scopri che l'altro oggettivamente è quello che è. E quando lo ami per quello che è, quando la ami per quello che è, sei pronto a dare la vita per lei. Sei pronto a sacrificarti per lei. Ecco che inizia il viaggio di nozze, che è questo cammino verso l'altro, reciproco, per entrare nel mistero dell'altro per tutta la vita. Qui gli anni non contano nulla. Si nasce vecchi, poi si muore bambini, e se si diventa bambini non si entra nel giardino dell'amore, sapete. Ma quando sei innamorato di tuo marito e di tua moglie, mano nella mano, ti incammini verso la stessa direzione. E questa direzione è il volto di Dio. Quindi l'amore è sempre bambino dentro, l'amore è sempre nuovo, l'amore è sempre fresco, perché sai che stai andando verso la fonte dell'amore. E te la porti in braccio, e te lo porti in braccio, nella salute, nella gioia, nel dolore e nella malattia. Se non c'è questa disposizione al sacrificio, non siamo pronti per il matrimonio. È meglio aspettare. Il senso sponsale del corpo mi invita a riconoscere che tutto ciò che abbiamo e siamo è un dono. Pertanto il nostro primo compito nella vita non è quello di dover fare qualcosa, ma piuttosto l'accettazione del dono originario, della nostra stessa persona e della nostra stessa vita. Che è di buono che tu non abbia ricevuto, dice Paolo? E perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Tutto quello che c'è di buono in noi ci è stato donato, tutto quello di buono che trovi in lei gli è stato donato, in lui gli è stato donato. Non possiamo vantarci di nulla. Soltanto gli esseri umani sanno apprezzare la loro esistenza come un dono, gli animali no, perché non ne hanno coscienza. Sant'Ireneo dice: all'inizio Dio non plasmò Adamo perché aveva bisogno dell'uomo, ma no di certo, ma per avere uno nel quale deporre i suoi doni, i suoi benefici. Dio è felice di mettere nelle sue creature i suoi doni. Dio, come un padre buono, vuole farci tanti regali ed è felice quando noi accogliamo questi regali con gratitudine. Tutto questo si insegna a guardare gli altri corpi in un modo nuovo, in un nuovo, diciamo, in un modo santo, dice Agostino nelle Confessioni. Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi. Siamo proiettati completamente all'esterno, ma il viaggio all'interno del nostro cuore non lo vogliamo fare. Allora, se anche la natura è un dono, tutta la creazione è un dono, va rispettata. È il giardino del mondo coltivato con amore, grati del dono ricevuto. Invece oggi l'uomo sta distruggendo il giardino, sta distruggendo la creazione, perché non riconosce più nella creazione un dono che gli è stato dato. Crede che sia suo e che possa farne quello che vuole. Quando separi il dono dal donatore è finita, è l'effetto domino. Tutto cade giù, tutto va a terra. Dio è la fonte della nostra esistenza e possiamo amarci l'un l'altro solo perché siamo stati amati prima da Dio. Possiamo diventare fonte d'amore per gli altri solo perché prima abbiamo bevuto noi stessi alla sorgente dell'amore. Il fatto che Dio ci ama per primo spiega il perché del comandamento dell'amore, che a prima vista sembra sconcertante. Si può ordinare a qualcuno di amare? Si può costringere qualcuno ad amare? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e il corpo come te stesso. Come si fa a comandare ad amare qualcuno? Nella Bibbia i comandamenti nascono da un contesto più ampio, quello del dono che ti precede, che ci precede. È l'introduzione al Decalogo. Dice: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, Esodo 22. Cioè, prima di dare la legge, i comandamenti, Dio fa memoria dei doni che ha fatto a Israele. Ti ho fatto io uscire dal paese d'Egitto. Il comandamento dell'amore ha senso solo quando c'è un dono antecedente, previo, che Dio rende presente in favore del suo popolo. Dio non ci ama per i nostri meriti, Dio ci ama perché siamo suoi figli e ci ama come siamo, non per quello che abbiamo. E in quello che ci comanda di fare ci dà la forza di farlo con il dono della sua grazia. Noi non potremmo amare se prima non fossimo stati amati. Non si può dare quello che non hai. Quest'amore previene e gratuito di Dio unisce Adamo ed Eva e li porta a un livello superiore di esistenza. I due si amano davvero quando nel darsi e riceversi reciprocamente si danno a Dio e si ricevono da Lui. Allora sono uno, sono due, sono tre. L'amore è uno perché unisce marito e moglie. L'amore è due perché rispetta l'alterità. Lei è altro da me, lui è altro da me. L'amore è tre perché ci fa entrare in un amore molto più grande, che è lo Spirito Santo, cioè l'amore stesso della Trinità. Ecco perché l'amore ci trasforma e ci divinizza. In questo amore sponsale Dio eleva Adamo ed Eva ad una nuova soglia, livello di stupore, aprendoli al mistero della fecondità. Ecco lo stupore dell'amore umano. Non è solamente per l'unione, per il piacere dell'uomo e della donna, ma anche per entrare nel mistero della vita, per entrare nello stupore della fecondità. La Genesi racconta che Adamo conobbe Eva, che poi sarà sua moglie, Genesi 4.1. Il verbo conoscere nel linguaggio biblico orientale indica intimità, conoscere, nascere con. L'unione in una sola carne sottolinea che ambedue gli sposi scoprono chi sono e riescono ad apprendere il loro nome proprio nel rapporto coniugale, quando diventano una carne sola. In quel momento cominciano a conoscersi. Tu sei la parte femminile di me, tu sei la parte maschile di me, quella che mi mancava. Questa conoscenza avviene quando diventano una carne sola, perché si versano uno nell'altro, non solamente nell'anima, ma anche nei corpi, nel dono totale di sé. Ma questa conoscenza è anche unita alla fecondità. Non possiamo separarla dalla fecondità, perché Dio ha creato l'uomo e la donna così, cioè alla nascita di un possibile figlio, per il quale gli sposi operano in Dio. Capite? In quel momento gli sposi collaborano con Dio, collaborano alla creazione di una nuova creatura. Unendosi nell'unione coniugale si uniscono alla stessa forza creatrice di Dio, cioè generano in Dio una nuova creatura, cioè Dio li chiama a collaborare alla creazione. Questo è il mistero della fecondità. Eva riconobbe Dio, pensate, come fonte ultima della vita. Dice Eva, ho acquistato un uomo dal Signore. Quando è nato Caino, ho acquistato un uomo dal Signore, non da Adamo. Dal Signore ho acquistato un uomo, Genesi 4.1. Quindi un figlio, prima di tutto, è dono di Dio, che passa attraverso la collaborazione umana, perché Dio ci vuole collaboratori della vita. Pensate che meraviglia! Dio ci vuole collaboratori della creazione. Per questo ha fatto l'uomo a immagine e somiglianza di Dio con la donna. Ora, in questo momento della procreazione, Adamo varca la soglia della responsabilità. Responsabile significa abile a rispondere, capace di rispondere al dono di Dio, capace di rispondere all'iniziativa di Dio, poiché l'amore fecondo è anche amore responsabile, paternità, maternità responsabile, ossia capace di rispondere allo stupore del dono ricevuto, perché un figlio produce sempre meraviglia, gioia, stupore, perché sei davanti al mistero della vita che passa attraverso le tue viscere, passa attraverso la tua carne. e tu vivi questo prodigio della nascita di un bambino. Per questa ragione è più appropriato parlare di fecondità umana come procreazione e non riproduzione, ma procreazione. Nel primo caso si sottolinea la partecipazione dell'uomo all'opera di Dio, nel secondo, riproduzione, c'è solo l'apporto dell'uomo che rimanda alla produzione di un oggetto. Il figlio non è un prodotto, ma è stato procreato, è un mistero, mistero dell'amore, è il frutto dell'amore, sto per finire. La libertà dell'amore fiorisce solo quando si comprende che la nostra e l'altrui esistenza ci sono state donate. La vita non è un diritto, il figlio non è un diritto, il figlio è un dono e lui ce lo può dare oppure no, ma il figlio è un dono. Il Vangelo di oggi, 7 mariti, va bene, ma i figli non c'erano. La differenza sessuale ci è data non come mancanza, ma perché ognuno è chiamato dall'altro ad uscire da se stesso e iniziare il viaggio verso l'altro e varcare le sue frontiere personali e superare i suoi limiti. L'uomo e la donna sono completi quando diventano una carne sola. Perché? Non perché sono mancanti, ma perché Dio ha voluto la coppia umana. E capite che nell'omosessualità praticata non c'è la coppia umana. E qui che la Chiesa si ferma, parlo dell'omosessualità praticata, perché non c'è l'incontro tra sessi diversi come Dio ha creato e li ha voluti. Nell'amore tra un uomo e una donna ci si guarda in volto, tra un uomo e un uomo questo non è possibile ed è terribile non guardare il volto della persona che ami. Dio le fa bene le cose, sapete, e bisogna accettare che questo è il progetto di Dio, maschio e femmina le creò ad immagine e somiglianza di Dio. Ve l'ho sempre detto, i genitali dell'uomo e della donna, quelli dell'uomo sono 3, il pene e 2 testicoli, la donna sono le 4 labbra. Non è banale come siamo fatti, sapete. Quando unisci l'uomo e la donna, esce il numero 7, che è il numero sacro in tutte le religioni. 7 è il segno della perfezione. L'imene si spezza, quella goccia del sangue sigilla che sei entrato nel mistero della vita. Sei entrato nella conoscenza di te stesso. Non è banale questo, sapete. Quando ho fatto un incontro con i ragazzi di 14-15 anni, genitori presenti, gli ho accennato a queste cose dando con un libro chiaramente come riferimento. Poi una ragazza è uscita, che già aveva fatto le sue esperienze, ha preso da parte il suo catechista, il suo formatore, e ha detto: ma tu queste cose non ce le hai mai dette. 15 anni, tu mamma queste cose non me le hai mai dette? Tu papà non le hai mai dette che questo corpo è il territorio del sacro e tutte le parti di questo corpo non sono banali, le artista le ha fatte con un significato. Il numero 3 e il numero 4 che riscopriamo nei nostri corpi hanno un grande significato. La donna bacia con 6 labbra, ma l'uomo non ci pensa, perché non è stato educato a scoprire il mistero del corpo della donna, che è il territorio del sacro. C'è questo libro di Miranda, Il corpo, il territorio del sacro, molto bello, delle edizioni Ancora, che vi consiglio di leggere. E trovate queste cose che vi ho detto. Quindi tutto il nostro corpo, che è un mistero d'amore, ci chiama ad entrare in questo mistero. Quindi la differenza sessuale è motivata dall'artista stesso che ci ha creati così. Pensate, Giovanni Paolo II ha scritto le sue catechesi, 130 catechesi sulla sessualità, guardando i corpi della Cappella Sistina. Michelangelo, avete visto la Cappella Sistina? Incantato questo Papa pieno di umanità, perché era un uomo, totalmente, incantato dalla bellezza di questi corpi, espressi da un artista come Michelangelo. E lui poi ha sviluppato le sue catechesi, sia con l'esperienza fatta con le coppie che seguiva, sia da prete, vescovo e cardinale, ma poi anche di fronte allo stupore e alla bellezza di questi artisti, che hanno ricevuto il dono di trasmettere attraverso l'arte la meraviglia, la sacralità del corpo. La relazione tra l'uomo e la donna acquista significato solo se ambedue comprendono nell'apertura verso il Creatore che sono stati creati per questo, per essere un dono. Uomo e donna, maschio e femmina, sono due percorsi per scoprire la nostra identità nell'incontro con Dio. Due incarnazioni della stessa solitudine originaria, nel costruire il loro reciproco rapporto, Adamo ed Eva entrano in relazione con Dio. Concludo, potremmo affermare che i due, uomo e donna, marito e moglie, uniti nell'amore, si stanno trasformando a sua immagine e somiglianza. Cioè, quando l'uomo e la donna si amano in questo progetto d'amore, vengono divinizzati. E dice Giovanni Paolo II, quando marito e moglie diventano una carne sola, rendono visibile la Trinità. Questo crea meraviglia e stupore. Che mai l'amore tra un uomo e una donna, e Dio stesso per partecipazione. Grazie, ho concluso.